Grazie, ringrazio il Presidente Bassanini e do subito la parola al Professor Pizzetti, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Torino e che anche lui ha seguito come esperto tutta l'evoluzione della legge del Rio. Grazie.
Sì, grazie. Io cercherò di stare in tempi limitati, anche perché le due relazioni che abbiamo sentito sono state molto, molto ampie e nello stesso tempo hanno coperto due aspetti diversi. Uno, quella di Bressa, molto legato al contesto della legge, che in fondo è l'oggetto oggi del nostro forum, e l'altra, quella di Franco Bassanini, che tende a inserire questa riforma in un quadro molto più ampio. Io vorrei sottolineare cinque punti o sei in sostanza. Prima di tutto dicendo, ma l'ha già detto Bressa, che questa è l'unica legge totalmente approvata in Parlamento a memoria d'uomo, grosso modo. Che io credo che la maggior parte delle leggi siano partite da decreti leggi e in sede di conversione mediati. Ricordiamo che veniamo da un'esperienza in cui il governo Monti ha governato per un anno e mezzo con decreti legge e anche nella fase precedente si era molto utilizzato per una serie di interventi normativi e la scorciatoia della legge di stabilità e poi della legislazione d'urgenza. Questa è stata, da questo punto di vista, uno sforzo immenso, una legge totalmente, muovendo dal disegno di legge governativo, totalmente approvata in Parlamento, approvata in soli 10 mesi, il che per l'Italia è un record sostanzialmente, ed è una legge di grande sistema. Questo è il primo punto che vorrei sottolineare, perché se perdiamo questo poi è complicato. Non è una riforma come le altre, non è un pezzo di una riforma di un quadro ampio. Questa è proprio una riforma costituzionale nuova. È la prima volta dal 1859 che noi abbiamo rotto la catena delle assemblee elettive. Persino Rattazzi, che pure aveva in fondo creato il governatorato che poi diventerà prefetto, l'aveva assistito con una deputazione eletta dai cittadini. Quindi questa è la prima volta che noi inseriamo nell'ordinamento italiano un sistema di democrazia a due velocità: la democrazia di rappresentanza diretta delle comunità e la democrazia di secondo livello. Da questo punto di vista, il Senato delle Regioni, o comunque sarà definito, completa il quadro e quindi crea un sistema organico in cui abbiamo comuni, regioni e Camera dei Deputati direttamente rappresentativa dei cittadini, enti di area vasta comunque definiti e Senato rappresentativo delle classi politiche elette direttamente dai cittadini sul territorio. Una innovazione molto forte che va sottolineata perché ci impegnerà molto. Quindi la prima cosa, dimentichiamoci quasi tutto del passato, perché se noi immaginiamo di leggere le città metropolitane, le province, le stesse unioni dei comuni con gli occhiali di prima, facciamo una fatica notevole e non riusciamo a cogliere la reale novità. Secondo passaggio, è un modello che di nuovo rompe completamente con lo schema precedente, perché è un modello che nasce all'insegna della flessibilità. Se il sistema funziona, non ci sarà una città metropolitana uguale a un'altra. Se ci sarà una città metropolitana uguale a un'altra, il sistema non avrà funzionato. Non ci sarà una provincia uguale a un'altra. Se ci sarà una provincia uguale a un'altra, il sistema non avrà funzionato. Perché il meccanismo è proprio quello della flessibilità. Cioè i territori al secondo livello di governo si disegnano l'area vasta adatta a loro, che non è uguale, per forza. Perché non può essere uguale una provincia come quella di Siena con 25 comuni e una come quella di Alessandria con 100-390. Terzo passaggio, è un modello coerente, perché non c'è solo la città metropolitana e la provincia come enti di secondo livello, ci sono anche le unioni dei comuni. E le unioni comuni non sono un'appendice finale, sono una parte essenziale del sistema. e anche quello è estremamente flessibile, perché fermo rimanendo che gli uni comuni dovranno poi gestire le funzioni fondamentali dei comuni, ma l'ambito territoriale, le modalità di organizzazione sono rimesse ai comuni che si devono unire fra di loro. Da questo punto di vista non vi tragga in inganno il concetto di statuto, ha lo stesso nome ma non c'entra niente con lo statuto della 192 né con lo statuto del TUEL. Questo è uno statuto che ha le competenze necessarie a disegnare il modello adatto al territorio. Se questo viene sprecato è un fallimento della riforma. Ecco perché dedicarsi a creare il modello tipo di statuto della città metropolitana è un esercizio pedagogicamente negativo. Ogni città metropolitana si dia lo statuto adatto al suo territorio. Ci sarà chi farà i quadranti, ci sarà chi gestirà le deleghe direttamente con i comuni, dipenderà. Non possiamo saperlo e sarebbe gravissimo volerlo sapere, perché allora tanto valeva ci tenessimo il modello Sabaudo nei suoi limiti. Queste cose sono secondo me molto importanti e molto innovative. Dentro questo poi ci sono le province montane che non vanno trascurate, anche se riguarda un numero limitato di province, perché risolvono i problemi dell'arco alpino e del contesto transfrontaliero, altro modello di criticità del sistema italiano che solo in parte fu risolto a suo tempo in modo ormai obsoleto con le regioni speciali. C'è una sofferenza, una specificità dell'area transfrontaliera che inevitabilmente segna, in particolare quando mette insieme la caratteristica montana e il confine con altri stati dell'Unione. Quarto punto, processo di attuazione. Il processo di attuazione, lo ha descritto Bressa, sarà molto faticoso in una prima fase. Molto faticoso perché? Perché lo stesso modello unitario che pure rimaneva scritto nei libri, nel TUEL, nelle lezioni universitarie, in realtà era già entrato molto in sofferenza, perché noi abbiamo regioni che hanno delegato moltissimo alle province e regioni che hanno delegato pochissimo. Quindi la provincia oggi non è la stessa cosa neanche a pagarla a peso d'oro tra una regione e l'altra. Abbiamo regioni in cui la provincia è una cosa molto pesante perché ha ricevuto tante deleghe e regioni in cui la provincia è una cosa marginale. E nel frattempo noi abbiamo una serie di competenze date alle province che furono date con leggi statali prima della riforma del titolo V. Quindi adesso avremo un problema molto complicato, definire chi fa che cosa, non partendo da chi fece la legge che diede quella competenza, ma chi è competente oggi in quella materia a definire se quelle competenze devono essere mantenute a capo la provincia o date ai comuni o assorbite alle regioni. E nello stesso tempo dovremo evitare un eccesso, anche dove la competenza è statale, di disfare il sistema messo in campo dalle regioni in questo periodo, perché naturalmente avendo diversità di deleghe provinciali dovremo fare un'operazione molto complessa che tenga conto dell'esistente e tenga conto della strategia che il disegno di legge vuole perseguire. A valle di tutto questo c'è poi il problema naturalmente della ripartizione delle risorse e delle competenze, che deve essere fatto necessariamente in un momento in cui, come diceva giustamente Bassanini, il federalismo fiscale non è andato avanti, ma anzi abbiamo continuato con interventi spot, con leggi di stabilità che hanno sostanzialmente fatto impazzire il sistema di governo locale e con un sistema di redistribuzione di risorse e di personale che naturalmente non potrà essere troppo disarticolato, perché in qualche modo dovrà tenere conto anche di una realtà di comparto evidente. Quindi avremo un problema molto complesso di attuazione in questa prima fase, nella quale abbiamo bisogno di cooperazione di tutti. Ed è una prima fase che ha questa caratteristica: grande difficoltà a livello centrale e bisogno di grande capacità di flessibilità a livello locale. Perché poi guai se date le competenze alle province, ho riconosciuto alle province, queste se le tengono gelosamente e non le redistribuiscono ai comuni, se in quel contesto è meglio redistribuite ai comuni. O guai se date ai comuni, queste non sono in grado di riorganizzarselo, come diceva per esempio Bassanini, unificando a livello provinciale servizi che interessa di tutti esercitare a livello provinciale. Ma l'ultima, non l'ultima, una delle ultime cose che vorrei dire, poi ce ne sono ancora due, è questo, il processo di attuazione di questa riforma è permanente, non finirà mai. Proprio perché il modello è flessibile, questo non è un modello che, per quanto faticoso sia l'attuazione, una volta attuato allora abbiamo capito tutto. Perché allora ritorniamo al sistema di Sabaudo, ce lo tenevamo e stavamo tutti in pace di Dio. Questo è un modello che richiederà necessariamente continua capacità di adattamento delle realtà locali e dopo un certo consolidamento anche Stato e Regioni dovranno tener conto di questo, che è il discorso che faceva Bressa rispetto alla riorganizzazione delle società partecipate e degli enti strumentali che oggi fanno capo ai vari ambiti territoriali di area vasta. Quindi è una riforma che non avrà mai un punto finale di attuazione e non sarà neanche un working in progress, usando un inglese maccheronico, ma che proprio vuole mettere le premesse per consentire a un'amministrazione che si adegua nel tempo alla società e alle sue esigenze. Da questo punto di vista, penultima osservazione, la delega del TUE la dovremo fare, ma attenzione, se ci metteremo a farla con la stessa idea che presidette quando si fece la delega del 2001, siamo rovinati. Non è che dobbiamo fare una delega che fa di nuovo un testo unico degli enti locali dove tutto è in ordine e nulla è a posto. Dovrà essere una riorganizzazione del TUEL che tiene conto di questo modello flessibile e che quindi individuerà un altro tipo di disegno dei rapporti Stato, Regioni, enti territoriali. E dovrà dare uno spazio al concetto di area vasta del tutto diverso da quello oggi esistente, tenendo anche conto, altra osservazione che forse avrei dovuto fare prima, che nulla è più diverso dalla città metropolitana della provincia e nulla è più diverso della provincia che non la città metropolitana. Quindi non solo guai se questo modello viene immaginato, tutte le città metropolitane uguali sono uguali, tutte le province sono uguali, e se una cosa la provincia allora ce l'ha la città metropolitana, e se ce l'ha la città metropolitana perché io provincia non ce l'ho anche io, perché sono due modelli del tutto diversi che rispondono a esigenze del territorio metropolitano da un lato e al territorio di area vasta con popolazione scarsa, che è quello che caratterizza le province non metropolitane. Perché la maggior parte delle province non metropolitane, quando vai proprio a metterle tutte insieme, sono la metà di una città metropolitana di normali dimensioni. Quindi anche qui guai a immaginare una sorta di concorrenza, siccome sono enti di area vasta devono correre uno vicino all'altro. Quindi quando faremo la delega del TUEL dovremo farla essendo nel frattempo entrati in una mentalità molto diversa da quella nella quale ci siamo formati. Infine, proprio l'ultima osservazione, al raggiungimento anche soltanto della prima fase degli obiettivi che questa riforma si pone, noi dovremmo riuscire ad avere una classe politica completamente diversa da quella che abbiamo e una classe di tecnici funzionari molto diversa da quella che abbiamo. Perché a chi dice, per esempio la collega Vignieri, abbiamo chiacchierato rapidamente poco fa, ma come fanno i sindaci a fare tutti questi mestieri? La risposta è, ma signori, il sindaco deve essere un soggetto che ha una visione e che questa visione la porta avanti nell'ambito del suo comune, laddove questa visione richiede un'influenza e un coordinamento e un dialogo con gli altri sindaci del territorio. E i sindaci delle città metropolitane non sono dei burocrati che amministrano, ma sono delle persone che hanno una visione di una quota strategica del territorio e dialogano necessariamente col livello statale. Quindi, e quando noi ci chiediamo come faranno questi sindaci a fare tante cose diverse, ma sarà sempre la stessa cosa, portata e collocata a livelli diversi. Naturalmente un modello di sindaco di questo tipo, e quindi anche di consiglio provinciale, di città metropolitana, ed è per questo che non si sono volute le giunte. Ed è per questo che non si sono volute le giunte. Perché non devono essere organi che amministrano, solo perché sono a livello di enti territoriali e non regionale. Devono essere organi che producono indirizzo politico, indirizzo di territorio. E a questo punto abbiamo bisogno ovviamente una burocrazia molto diversa da quella che abbiamo. Abbiamo bisogno di una burocrazia che non pretenda, facendo finta di fare il burocrate, di far politica, è una burocrazia che sia capace di applicare da sola non solo l'attività gestionale, ma la capacità di tradurre in atti e infatti gli indirizzi politici e la visione politica degli organi rappresentativi. E andare troppo in là? Io penso di no. Penso sostanzialmente che è uno sforzo molto rilevante quello che dobbiamo fare, però, come diceva Passanini nella sua relazione, che era molto più ampia, in fondo le premesse c'erano già tutte. In fondo le cose che vi sto dicendo, per quanto sembrino molto nuove, sono assolutamente coerenti con lo sforzo che stiamo facendo da 25 anni. Che cosa ci è richiesto in più? Di smetterla di fare un passo avanti e due indietro. Di smetterla ogni volta che facciamo un passo avanti di aver paura di perdere potere, ruolo, capacità e ritornare dentro un contesto in cui la classe politica pretende di essere classe che gestisce, la burocrazia una classe che governa facendo finta di gestire, in una confusione di ruoli che finora non ha portato molto avanti il Paese. Credo che da questo punto di vista tutti gli indici che ci danno, e anche la relazione dell'Istat che è ancora sul 2013, ci dice che se noi non facciamo questi salti in avanti, questi sono una parte fondamentale, ma ce ne sono anche molti altri, il Paese è condannato. Cioè noi col modello sabaudo, col modello dell'uniformità, con la confusione fra classe politica e classe burocratica, con la ripartizione di competenze finalizzate essenzialmente a dividere i rischi e a non chiarire esattamente le responsabilità, credo che siamo inevitabilmente condannati a un futuro triste, un futuro di regresso per il Paese, mentre invece abbiamo tutte le possibilità per riuscire a capovolgere completamente il nostro futuro. Grazie.